Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Ma sicuro, Miss Lily, sicuro, ma se lo sanno tutti che è il miglior amico del cane è l'uomo.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Il Pomeriggio con Zainet, al microfono Antonella Andriuolo e Chiara Falcone, ed in collegamento con noi Giulia, che studia Scienze dell'Educazione a Roma 3, ma in questo momento è in collegamento da Milano.
Ciao!
Questa è un'altra delle novità di quest'anno, infatti potete interagire direttamente con la nostra redazione. In particolare oggi parleremo del migliore amico dell'uomo, il cane, e anche di un concorso molto originale, ma non voglio anticiparvi nulla, lanciamo subito la prima hit di oggi. Binario con Passeggiando con il mio cane.
Zainet, la radio che fa scuola.
Chiudi quella finestra, no, la luce negli occhi mi fa stare male. Ti prego, è una cosa che non sopporto. Quante volte te lo devo dire? In questa casa è così dal lunedì al venerdì. È da più di 20 anni che mi sveglio così. Ma che bella giornata da passare all'aperto, porto fuori il cane. Andiamo, basta che non tiri, che non scappi e ti comporti bene. Ma che bella sorpresa, un cielo azzurro così sulla città. È da un sacco di tempo che non si vedeva. Passeggiando col mio cane, una via, in una zona di Milano in periferia. Camminando senza fretta in compagnia, mi sembra una città diversa, un po' più mia. Passeggiando col mio cane, una via, in una zona di Milano in periferia. Camminando senza fretta in compagnia, mi sembra una città diversa, un po' più mia. Vetterà, vetterà, da dare du da da. Vetterà, piedi, c'è il sole, ti ricordi il grande prato e le partite di pallone insieme. Cosa ne dici se lasciamo stare tutto, ci vediamo là a riscoprire se è ancora tutto come prima. Saranno quasi 6 anni dall'ultima volta che ci ho messo piede, si vede. Dove c'era l'erba e il prato, adesso c'è un supermercato. Peccato, ogni luogo che cambia è un ricordo che passa e se ne va. Quando t'ho incontrata eri lì seduta. Passeggiando col mio cane, una via, in una zona di Milano in periferia. Camminando senza fretta in compagnia, mi sembra una città diversa, un po' più mia. Passeggiando col mio cane, una via, in una zona di Milano in periferia. Camminando senza fretta in compagnia, mi sembra una città diversa, un po' più mia. Passeggiando, passeggiando col mio cane. E passeggiando, passeggiando col mio cane. Passeggiando col mio cane, in una via, in una zona di Milano in periferia. Camminando senza fretta in compagnia, mi sembra una città diversa, un po' più mia. Passeggiando col mio cane, in una via, in una zona di Milano in periferia. Camminando senza fretta in compagnia, mi sembra una città diversa, un po' più mia. Passeggiando col mio cane, in una via, in una zona di Milano in periferia. Camminando senza fretta in compagnia, mi sembra una città diversa, un po' più mia. Passeggiando col mio cane, in una via, in una zona di Milano in periferia. Camminando senza fretta in compagnia, mi sembra una città diversa, un po' più mia.
Eccoci di nuovo in studio, andremo tra poco a intervistare il dottor Enrico Rolla, ma prima dobbiamo effettivamente entrare nell'argomento e quindi ecco la scheda di oggi. Lo sanno tutti, il migliore amico dell'uomo è il cane. Oltre 6 milioni sono i fedeli quattro zampe che tanta felicità portano nelle famiglie. Allegria, ma anche molta responsabilità. Avere un animale domestico comporta infatti una serie di scelte, sacrifici, impegni che non vanno sottovalutati. Per una volta però non parliamo di storie tristi di abbandono o maltrattamento, spesso figlie proprio di una scarsa responsabilizzazione dei padroni. L'argomento di oggi è infatti un concorso tutto particolare, che dà voce ai piccoli aneddoti quotidiani che rendono unico e insostituibile il nostro fido amico.
Ed è qui con noi oggi il dottor Enrico Rolla, psicologo e terapeuta cognitivo-comportamentale, che ci parlerà del suo nuovo libro dedicato ad un amico speciale, La vita secondo Barry, e di un concorso per gli amici a quattro zampe. Benvenuto su Zainet.
Bene, la ringrazio. Allora, io questo ultimo libro ho pensato di creare un personaggio, Barry, che è un cane San Bernardo, che è realmente esistito. Quindi chi è curioso, basta che digiti Barry e vede la storia di questo famosissimo cane. E allora ho pensato proprio di Barry, questo cane, che è un cane saggio, e vanno a trovarlo quattro cani. Un cane che si chiama Poldo, uno spinone che è timido ed è introverso. Poi c'è Ula, un pastore tedesco femmina, che è impulsivo ed aggressivo. Poi c'è Gino, che è un molossoide, sapete, quei cani grandi, grossi, però che ha una bassa autostima e anche molto indolente. E per ultimo c'è Tom, che è un bassotto, che è arrogante e presuntuoso. E allora vanno perché vogliono cercare di modificarsi. Allora Barry li farà fare tutta una serie di prove, di esercizi, in modo tale che gradualmente loro perdono le loro vecchie abitudini e diventano, potremmo dire così, tra virgolette, dei cani nuovi. Ecco, questo è il percorso che li farà fare Barry. Gli insegnerà a superare le loro ansie, le loro paure, e insegnerà a Tom a superare la sua arroganza e presunzione. Ecco, mi sono divertito a scriverlo ed è un libro per tutti, ecco, divulgativo.
Nel libro c'è un assioma di fondo: i cani rispecchiano i loro padroni. Ma quanto c'è di vero in questo? Cioè, se io sono ansiosa, anche il mio cane lo sarà?
Allora, se uno è agitato, è nervoso e è ansioso, anche il cane tende a diventare ansioso e agitato. Vi faccio un esempio. Tempo fa mi arriva una signora che aveva il figlio che era abbastanza agitato, era un po' iperattivo, e dopo lavoriamo, gli insegniamo delle tecniche comportamentali per calmare il figlio, per gestire e digestire il figlio, e a un certo punto la signora mi dice: ma ho capito, ma anche il mio cane, che è un boxer, è agitato come mio figlio, non riesco a tenerlo fermo, basta che gli do degli ordini e fa tutto l'incontrario di cosa voglio io. Cioè, non sono neanche riuscito a educare il mio cane. Infatti poi ho fatto venire questa signora, ho detto: per favore mi porti il suo cane. E io non lo conoscevo, ma io ho sempre amato i cani, mi divertivo anche ad estrarre cani. Perciò le faccio vedere: se uno rimane calmo, dà degli ordini, è preciso, riesce anche a gestire un cane, come può gestire il figlio. Quindi se uno riesce a rimanere calmo, tranquillo, equilibrato, ovviamente ottiene maggiori risultati sia col cane che con il figlio.
Senta, una curiosità, lei ha o ha avuto in passato dei cani che la rispecchiavano?
Beh, io ho sempre avuto cani e particolarmente di grossa taglia, cioè non è che io sia particolarmente. Io amavo gli schnauzer giganti. Quando racconto, anche nel mio libro, racconto le storie sul mio sito, parlo sempre dei miei cani, particolarmente l'ultimo, che era uno schnauzer gigante, femmina, Schatz, che era un cane stupendo, fortissimo, molto sicuro di sé, che mi divertivo proprio ad allenarlo, cioè a lavorare al campo, ed era ubbidientissimo, ed era un tutt'uno, dopo un po' diventavamo un tutt'uno insieme. Quindi posso dire che lo schnauzer è abbastanza ruento, io tendo a esserlo. Io sono uno che ho passato una parte della mia vita ad allenarmi, e quindi decisamente sono abbastanza muscoloso, il mio schnauzer gigante lo era, e quindi mi identifico abbastanza nello schnauzer.
Leggendo tra le recensioni al suo libro, mi ha colpito una frase della dottoressa Durando, Barry è uno scultore di anime che tira fuori ciò che già c'è. Barry, nuovo Socrate?
Barry è prevalentemente, potremmo dire, un coach, proprio un addestratore, un coach. La caratteristica proprio del coach è quella di tirare fuori tutte le potenzialità di ognuno, no? Quindi qual è l'abilità di un coach? Non cercare di valorizzare, bloccare i comportamenti indesiderati, ma cercare di incrementare al massimo i comportamenti voluti. Quindi se, non so, se un bambino è disattento, io non continuo a stare costantemente a dirgli tu sei disattento, perché confermerò solo questa, ma cercherò di rinforzare la possibilità di stare attento. Quindi l'abilità di un buon insegnante, un buon coach, un buon educatore è cercare di valorizzare sempre in positivo tutte le potenzialità di una persona.
Nella vita, dunque, se non sappiamo orientarci da soli, chi o cosa può essere il nostro Barry?
Bisognerà cercare di trovare, ci sono sempre persone da cui noi possiamo imparare. Infatti dico, non facciamoci sfuggire l'occasione, sono le persone positive. Consiglio sempre di frequentare prevalentemente persone positive. Noi assimiliamo, come dalle persone negative assimiliamo negatività o nervosismo, dalle persone positive assorbiamo questo. Fate un esempio che faccio abitualmente, provate a lavorare in un ambiente dove c'è gente tesa, nervosa, agitata, o il vostro capo è agitato e nevrotico, tutti dopo un po' lo sono, cioè si crea un nervosismo incredibile. Se io riesco a rimanere a contatto, o almeno tra gli amici, individuare persone positive, che affrontino la vita con leggerezza, no? Ma non dove tutto è un peso, e che sanno anche affrontare e risolvere i problemi, bene, cerchiamo di parlare con loro, di stare con loro, non necessariamente deve essere né uno psicologo o altro, ma sono persone di buon senso, persone sagge.
Lei è un terapeuta cognitivo-comportamentale, quindi ha avuto sicuramente a che fare con i ragazzi. Quali sono le problematiche maggiori dei giovani d'oggi?
Nei mondi dei giovani spesso troviamo bassa autostima, paura adesso di autorealizzarsi, difficoltà ad autorealizzarsi, e sembra che ce l'abbiano, vabbè, però non ho dati esatti, precisi, ma parlando ce l'hanno più i ragazzi che le ragazze. Le ragazze mi dicono, tutti gli insegnanti con cui sono sempre avuto a contatto, si dimostrano di essere molto più orientate agli obiettivi, molto più sicure, molto più determinate dei ragazzi.
Un'ultima domanda per concludere, ci potrebbe parlare allora del concorso Racconta il tuo cane?
Allora, proprio pensando, piacere di raccontare del proprio cane, io ho detto, ma perché creiamo questo concorso dove uno scrive poche righe, vedrete, migliaia di parole, quindi non molte, e se mette la foto è anche piacevole, e quindi racconta del proprio cane, come ha vissuto, e mi stanno arrivando dei racconti piacevoli e divertenti da leggere, quindi basta, è sufficiente andare sul sito ilcaneberry, no? Poi voi l'avete, .com, e vedere com'è il concorso. Il concorso chiude al 20 di dicembre e poi ci saranno dei premi che sono dei quadri di artisti abbastanza conosciuti che sono degli amici che me l'hanno omaggiati volentieri per questo concorso.
Ringrazio e saluto allora Enrico Rolla, psicologo e terapeuta cognitivo-comportamentale, grazie per il suo intervento e per essere stato qui con noi su Zainet.
E io vi saluto, arrivederci, buona serata.
Zainet, la scuola che fa radio.
Aspettando il ciclo di stagioni che è sempre uguale, bella stagione, aspettando per la macchina il giorno migliore, ma in prigione tu dovresti stare, tu che sei nell'errore di tradire così colui che invece resterebbe comunque sempre al tuo fianco.
Ed eccoci di nuovo insieme, abbiamo ascoltato Aspettando delle vibrazioni. Allora Giulia, ti volevo chiedere una cosa, ma tu hai cani?
No, cani no, però ho un gatto.
Parlaci un pochino di questo gatto, chi è?
È un gatto che io in realtà ho da 2 anni a casa e prima non ho mai avuto animali domestici dentro casa, se non i pesci, ma basta. E poi in realtà ci siamo convinti e abbiamo preso questo gatto, che come ogni gatto secondo me è anche abbastanza indipendente, però secondo me vivendo a contatto giorno per giorno, ogni ora, sempre con almeno una persona dentro casa, cioè sta veramente poco tempo da solo, è anche molto affettuoso e a volte diciamo mi dispiace anche essere lasciato da solo.
Beh, dici un nome, insomma, avrà un nome questo gatto, maschio o femmina?
Oreste è un maschietto rosso, a volte se vuole anche parecchio una peste.
Senti, secondo te c'è differenza tra cani e gatti per quello che diceva prima il dottore? Cioè, secondo te c'è un rispecchiamento tra gatto e suo padrone come avviene per il cane?
Beh, sicuramente si è sempre detto che il cane rispecchia di più lo stato d'animo del padrone, però io vivendo con un gatto dentro casa credo che anche il gatto molte volte rispecchi appunto lo stato d'animo del proprio padrone e soprattutto possa essere in grado di sentire ciò che il padrone prova.
E c'è stato un motivo particolare per il quale non hai mai avuto un cane? Non ti piacciono? Conosci persone che ne hanno?
No, mi piacciono molto in realtà i cani, però io credo che per avere un cane bisogna anche avere uno spazio necessario per poterlo far giocare e farlo vivere serenamente. Mi sembra quasi una costrizione farlo vivere dentro un appartamento con magari solamente 2 balconi piccoli e che non lo lasciano insomma libero di giocare come ogni cane insomma deve fare. Conosco sì delle persone che hanno cani, ma appunto loro sicuramente hanno possibilità di tenerli, cioè io credo che il cane abbia bisogno di molto spazio, non deve essere costretto per forza in magari piccoli appartamenti.
Certo, senti, invece ti voglio fare un'altra domanda, al di là di cane e gatto che sono chiaramente gli animali domestici più comuni, sembra ultimamente esserci una moda per la ricerca di animali un po' esotici, no? Boa, iguane e quant'altro, tu conosci persone che ne possiedono e poi voglio chiederti il tuo parere su questo, cioè secondo te è una moda, c'è un motivo dietro, non so.
Sì, io in realtà conosco sì un mio amico che ha comprato 2 serpenti e li tiene a casa sua dentro una teca, in particolare in camera sua, cosa che io sinceramente non avrei mai fatto, forse perché io mi impressiono facilmente, però sì, credo sia un po' molto una moda e anche il fatto di diciamo differenziarsi rispetto agli altri, facendo vedere che si possiede un qualcosa di completamente nuovo, che si possiede qualcosa che può stupire l'altro. perché magari non si è mai visto, quindi in realtà c'è molti animali esotici che le persone comprano anche solo per moda, comunque sono animali che la maggior parte di noi penso abbia visto semplicemente tramite documentari, quindi magari c'è la curiosità di vedere come da vicino come questi animali si comportano.
Che poi, voglio dire, non è neanche molto rispettoso nei confronti degli animali questo, perché voglio dire, farli vivere, tu mi parlavi prima del fatto che il cane ha bisogno di spazio, allora questi animali che abitano da tutt'altra parte del mondo, insomma, si trovano completamente decontestualizzati, no?
Sì, completamente spaesati, sì sì, infatti non credo che sia giusto, io non sono molto d'accordo, ecco, ad esempio nel caso dei serpenti del mio amico non sono d'accordo, cioè i serpenti non sono fatti per vivere dentro una teca, cioè loro sono abituati a vivere all'aria aperta, a strisciare per terra nelle foreste completamente liberi, quindi e anche a procurarsi da mangiare da soli, cioè quindi anche, secondo me in questo caso in particolare i serpenti si va a perdere anche un minimo il concetto di come procurarsi da mangiare, quindi di come
l'istinto alla sopravvivenza che comunque viene meno, no?
Sì, certo.
Senti, invece una domanda che non c'entra proprio nulla, mi hai detto prima, mi stavi dicendo che tu studi scienze dell'educazione, quindi ti sarà capitato probabilmente di, immagino, studiare i comportamenti dei bambini. Hai avuto modo di vedere, di testare con mano, insomma, di studiare quanto un rapporto con un animale, a un bambino piccolo, possa fare bene, no? Perché di solito si dice, per carità, problema dell'igiene, invece si sa che, insomma, dalla pet therapy a altri tipi di iniziative, comunque sicuramente il rapporto fra bambini e animali è molto positivo, no?
Sì, io in realtà non ho, nei miei studi non ho approfondito questa parte, cioè quindi tra il cosa può succedere tra il contatto tra un bambino e un animale, però devo dire che il contatto con gli animali è molto positivo per i bambini, ovviamente cioè, parliamo di animali ovviamente non aggressivi o comunque non nocivi per il bambino, e per me sono molto vantaggiosi per loro, perché diciamo che innanzitutto vengono abituati sin da piccoli ad avere rispetto anche degli animali di qualsiasi genere, e poi stando a contatto con gli animali sin da piccoli riescono a scoprire anche un qualcosa di nuovo che magari si scopre solamente un po' più avanti, magari il primo animale domestico arriva dentro casa quando il bambino già ha un'età grande, diciamo verso 8-9 anni, è difficile vedere animali domestici che arrivano anche da prima, proprio perché c'è diciamo quasi un pregiudizio tra virgolette sul fatto che magari avere un animale domestico in casa con un bambino piccolo non sia proprio igienico o comunque non sia buono per il bambino stesso.
Un pregiudizio che addirittura i cartoni animati contribuiscono a rafforzare, no? Ti ricorderai Lilli e Vagabondo, che quando arriva appunto la bambina all'inizio Lilli viene messa un po' da parte.
Sì, come no, esatto, Lilli veniva addirittura messa fuori dalla casa nella sua cuccia in giardino.
Però per fortuna poi il lieto fine non manca.
No, quello no, per fortuna.
Benissimo. Allora, ne approfitto di nuovo per ricordare il concorso Racconta il tuo cane. Se avete un amico a quattro zampe e una storia originale da raccontare su di lui, questo è il concorso che fa per voi. In occasione dell'uscita del libro La vita secondo Barry di Enrico Rolla, l'Associazione Italiana Disturbi d'Ansia e l'Istituto Watson di Torino indicano Racconta il tuo cane, una competizione aperta a tutti, senza limiti d'età. Il concorso ha per tema la descrizione di un comportamento o di un evento riguardante il proprio cane. I testi, con il titolo, non dovranno superare le 2000 battute, spazi inclusi, e potranno essere corredati da una fotografia del proprio cane. I racconti migliori saranno pubblicati sul sito www.ilcaneberry.it e verranno premiati con opere d'arte. La scadenza è il 20 dicembre 2009. Il regolamento è disponibile appunto sul sito www.ilcaneberry.it. E devo dire che sul sito già ci sono dei racconti molto carini, andatelo a vedere perché così vi può dare anche uno spunto. Mi raccomando, partecipate perché è effettivamente un'idea molto molto originale. E vi ricordo che poi tra l'altro anche sul sito potrete avere anche qualche informazione in più sul libro e sul suo autore, appunto il dottor Enrico Rolla che noi abbiamo intervistato. Un'ultima cosa, visto che siamo in tema di concorsi, colgo l'occasione per ricordarvi un altro concorso molto importante che è una nostra iniziativa insieme all'Ambasciata di Francia e alla Fondazione Sotto i Venti, ovvero Vivere di Periferia. Il concorso è rivolto ai giovani fra i 12 e i 20 anni ed è un concorso di scrittura e creazione audiovisiva rivolto appunto ai giovani, dedicato ai temi della periferia, dell'integrazione e della diversità culturale. Per saperne di più basta visitare il sito www.viverediperiferia.it, ricordate che c'è tempo fino al 28 febbraio 2010 per poter partecipare alle varie categorie, poi appunto andrete a vedere sul sito, e inoltre ricordatevi che ci sono molti bei premi in palio, tra cui anche un bel viaggio a Parigi.
Ed anche oggi termina il nostro spazio con il pomeriggio con Zainet. Io vi invito a rispondere ai sondaggi online su www.zai.net sul tema di oggi, il nostro gruppo su Facebook, il pomeriggio con Zainet. Per l'angolo di libro vi segnalo questa volta La vita secondo Barry di Enrico Rolla, edito da Edizioni Gribaudo. Ringrazio Giulia per essere stata in nostra compagnia.
Ciao!
Grazie Giulia, da Antonella Andriuola e Chiara Falcone è tutto, l'appuntamento con Zainet torna domani, ciao a tutti!